Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, voi state ascoltando il programma in diretta oppure in streaming su sbs.com.au/italian. E noi allora diamo il benvenuto al nostro ospite, il docente di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max, ben ritrovato su Radio SBS.
Ciao Carlo, buongiorno a te, vedo che sei solo in studio, quindi di nuovo buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Come dice l'adagio, meglio solo che no, ecco. Mettiamola così, dai. Max, senti, parliamo di un tema che potrebbe diventare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, molto severo per l'economia australiana. A inizio settimana, infatti, una voce poi smentita aveva dato per imminente l'interruzione dell'importazione della carne australiana da parte cinese. Perché? Sappiamo che Bali e Indonesia, appunto alle porte dell'Australia, popolarissimi con i turisti down under, sono considerate zone a rischio, ma appunto questa storia ci ricorda due temi di cui sentiremo parlare nei prossimi mesi, come diciamo, la tensione economica tra Cina e Australia e l'importanza dell'industria della carne, che sarebbe messa in ginocchio da un'esplosione di afta epizootica, un termine appunto un po' complesso che in inglese è per chi più familiare, il foot and mouth disease. Insomma, Bali e Indonesia a rischio per questa malattia che potrebbe portare, appunto, diffondersi anche in Australia. Era stato lanciato l'allarme la scorsa settimana e poi anche complicare ulteriormente le relazioni con la Cina. Allora, innanzitutto quanto conta l'esportazione della carne per l'economia australiana e poi qual è il prossimo futuro?
Ma allora, aspetta, facciamo un attimino un discorso chiarificatore, perché è un po' un minestrone di cose diverse quella che hai detto. Allora, c'è effettivamente un problema.
Sì, ma non dirmelo così, dai.
No, ma in definitiva faccio professore, quindi
giustamente,
una formazione professionale.
Oreglia nell'angolino.
Però tu sai che qua in Australia ci sono le student evaluation, quindi gli studenti hanno molto potere sugli insegnanti. Quindi
guarda, lo sto già facendo sull'internet.
Infatti, sento già il rosso che mi arriva. No, comunque, insomma, c'è questo problema di foot and mouth disease molto vicino all'Australia, in un posto che gli australiani frequentano moltissimo, vale a dire Indonesia e soprattutto Bali, per cui il rischio che arrivi in Australia, e ricordiamo che tanta produzione di carne australiana è proprio nella parte nord del paese, quindi in Queensland, nel nuovo territorio, e quindi le nostre produzioni di carne sono vicine all'Indonesia, può creare questo problema. L'Australia è il terzo esportatore del mondo per quanto riguarda la carne, esportiamo il 15% di tutto quello che viene trasferito all'estero sulla base di importazioni e esportazioni di carne, per cui siamo un paese molto importante e in altro luogo la carne che noi produciamo in Australia non la consumiamo, non ne consumiamo tante, per cui la maggior parte della carne che viene prodotta viene esportata, per cui dovessero esserci problemi di esportazione, non è che diciamo vabbè adesso mangiamo una bistecca in più stasera, proprio non riusciamo a finire.
Ne mangiamo 10 milioni.
Esatto, dovremmo avere veramente bistecche in tutte le salse, fare anche il pieno di bistecca quando andiamo a fare benzina. Per cui abbiamo effettivamente il problema, è vero. Adesso, questa roba della Cina è abbastanza strana, per cui diciamo, chi è che dice una cosa di questo genere? Per quale motivo? Perché la Cina importa carne sì dall'Australia, però importa principalmente carne di pecora, non importa carne di mucca. Per cui magari bisogna vedere chi è che dice cose di questo genere, perché magari veramente prendere, come si dice, una cosa per l'altra. Quello che invece è vero è che è, per esempio, il Giappone è quello che importa la maggior parte della nostra carne, seguito dalla Corea del Sud, seguito dal sud-est asiatico, per cui se tu, che ne so, vai nel sud-est asiatico e dici stasera voglio mangiare una bella bistecca, la probabilità è che questa bistecca sia effettivamente una bistecca australiana. Il valore delle esportazioni per noi è alto, perché stiamo parlando di qualche cosa come una quindicina di miliardi, Però ripeto, se una cosa che colpisce principalmente le mucche, la Cina c'entra ben poco, sono altri paesi che importano questo tipo di prodotto, però il valore delle esportazioni è molto alto e soprattutto una produzione che noi non possiamo rigirare e dire vabbè la consumiamo noi. Per cui effettivamente è un qualche cosa da monitorare e su cui essere molto molto attenti.
Allora, quindi rischio cinese, almeno in questo contesto, sembra non esserci.
Arriva la food and mouth per le capre, però da che io sappia non esiste questo per ora.
Qui mi trovi veramente impreparato sul fatto che esista o meno anche per le capre. Almeno in questo contesto, insomma, non ci sono motivi per appunto approfondire. Ecco, no. Per approfondire le problematiche tra Cina e Australia. Max, noi ci spostiamo invece ad un altro argomento che è un po' un argomento di ordine filosofico, ovvero il lavoro a casa o in ufficio. Poco tempo fa ce la ricordiamo l'email di Elon Musk che intimava ai manager di Tesla di tornare immediatamente sul posto di lavoro, però non si capisce se il lavoro da casa, appunto lo smart work, faccia bene o no all'economia. Apple negli Stati Uniti, per esempio, ha chiesto ai suoi dipendenti di lavorare in ufficio almeno 3 giorni alla settimana. Airbnb, sempre negli Stati Uniti, lascia invece ai suoi dipendenti la possibilità di lavorare dove vogliono all'interno del paese per 90 giorni all'anno, anche in giro per il mondo. Insomma, degli approcci diversi. Cosa ci dicono, se ci sono stati degli studi, insomma, è veramente una rivoluzione che è stata fatta soltanto per il Covid-19 e piano piano si ritornerà allo status quo o ci sono altre prospettive?
Ma ci sono altre prospettive perché effettivamente questo Covid ha veramente aperto nuovi orizzonti grazie al fatto che abbiamo una tecnologia ormai che ha digitalizzato tutto, per cui se 15 anni fa parlare di telemedicina era un po' come parlare di fantascienza, adesso è un qualche cosa che viene fatto all'ordine del giorno e uno dice ma come non la fai tu la telemedicina, non ti sei fatto i raggi a distanza, cose di questo genere, per cui grazie alla tecnologia che stiamo effettivamente utilizzando e il Covid ha dato una spinta molto, molto elevata all'utilizzare questa tecnologia e fare tutto quanto a distanza. Adesso, come io spesso dico, spesso e volentieri anche scherzando, gli economisti guardano alle persone, alle cose che si fanno come una medaglia con due facce. Le due facce sono produzione e consumo. Quindi da un punto di vista di produzione il fatto di lavorare da casa non è che cambi tantissimo, perché la maggior parte dei lavori oggigiorno sono nel settore terziario, sono di servizi e questi servizi possono essere prodotti in maniera molto diversa. Vi facciamo un esempio: Carlo sta a Melbourne, io sono a Sydney, voi state sentendo la radio in tutta Australia, non è un servizio che facciamo dove dobbiamo essere io e Carlo a parlare insieme con tutti quelli che ascoltano la radio.
Per un attimo temevo che dicessi che eravamo in pigiama. Io personalmente no, non so Max Tani in questo momento.
Nemmeno io, guarda, se volessimo fare una video call sono perfettamente vestito, pronto per uscire tra l'altro. E quindi da un punto di vista di produzione non c'è un calo di produzione, anzi la produttività molto molto spesso è aumentata. Faccio un esempio molto banale, gli accademici stanno producendo molto di più perché hanno molto meno tempo perso per commuting, per meeting, per andare da un meeting all'altro, da una riunione all'altra, da una conferenza all'altra. Tu pensa, se devi andare dall'Australia negli Stati Uniti per una conferenza e presentare il tuo lavoro, adesso semplicemente lavori, accendi il computer, ecco lì ti fai la tua ora di presentazione, parli con quelli con cui vuoi parlare e te ne ritorni indietro, non hai bisogno di farti 30 ore di aereo d'andata e ritorno. C'è un problema a livello di produzione, che è il problema di chi fa il manager, perché se 10 anni fa il manager andava in ufficio o con la frusta o con un bel fiore e diceva al proprio team lavorate di più, frustata, lavorate di più, fiore, e magari porta anche il caffè, adesso è molto più difficile gestire un team che sta un po' qua, un po' là, in città, in campagna, all'estero, eccetera. Per cui esistono degli studi che cominciano a vedere da un punto di vista di gestione tutti questi manager che cosa fanno, perché effettivamente anche il loro lavoro di coordinamento diventa meno importante. Perché
stai suggerendo di eliminare i manager, è questo quello?
No, ti sto dicendo, ci sono degli studi in merito, ti posso anche dire che cosa sono, però è una questione, perché i manager dicono, adesso che cosa faccio, perché non ho, cioè la frusta e il bastone ce l'ho, però non ho la gente su cui applicarli. Da un punto di vista invece di consumi, il problema c'è, perché nel momento in cui la gente sta a casa, e generalmente in Australia la gente non vive nel centro città, ma vive nei sobborghi, là è dove va a consumare, per cui non esiste la pausa caffè che sostiene il baretto nel centro della città, la gente spende laddove vive e ormai lavora, per cui da un punto di vista di urbanistica e di dove i consumi ci sono, il problema effettivamente comincia a sentirsi, perché abbiamo delle città con dei grossi uffici, dei grossi immobili che costano e sono costati tantissimi, con infrastrutture che sono costate tantissimo per portare la gente più velocemente al centro, e dice vabbè, adesso sono tutti quanti a casa, ho costruito una cattedrale nel deserto.
Se ecco, scusami
città,
se ti interrompo.
La città non serve più. Vai.
Scusami, Max, proprio per approfondire questo discorso, proprio la scorsa settimana hanno rilasciato gli ultimi rilevamenti a proposito dei CBD delle principali città australiane, e per esempio Melbourne è in crisi nera, non si è ancora risollevata dal Covid, e ha una percentuale mostruosa, oltre il 40% dello spazio dedicato al lavoro è ancora vuota.
Eh sì, ed è lì dove effettivamente bisogna essere creativi e pensare, perché difficilmente ritorneremo alla situazione pre-Covid, avendo visto che ci sono dei grossissimi vantaggi, non personali, perché il mio vantaggio e il tuo vantaggio effettivamente non è che servano particolarmente, fanno felici noi, ma il resto della società ci guarda e dice vabbè, non è che ce ne importi più di tanto, però a livello proprio di imprese si vedono che ci sono dei vantaggi, perché un'impresa o un ufficio, invece di comprarsi il palazzo o pagare degli affitti spaventosi nel centro città, dice ma sai che io posso farlo nel sobborgo, ho la stessa produttività, vendo le stesse cose, invece di avere un costo di 100 ho un costo di 30, per cui conviene anche a me. Quindi ci sono delle grosse convenienze a non rientrare più in città. Lì è dove effettivamente bisogna avere il cappello da pensatore e dire allora, avendo costruito queste città, avendogli messo tutti questi servizi, infrastrutture, treni, metropolitane, eccetera, come possiamo utilizzarle? Allora, abbiamo visto in alcune parti del mondo le aree deindustrializzate che vengono riciclate come dei nuovi centri artistici, punti d'incontro, punti creativi, eccetera. È difficile pensare che questo possa essere fatto su tutta la città e in tutte le città, però ci possono essere delle occasioni per poterlo fare, perché l'economia è fatta di gente che creatività ce l'ha, parliamo sempre spesso volentieri di giovani, di spazi, abbiamo bisogno di fare questo, di fare quell'altro, non li possiamo trovare perché costano troppo, vabbè, ecco un'opportunità in cui magari è possibile dare accesso a persone che lo richiedono, che non hanno potuto farlo fino adesso per costi, mancanze di opportunità, e questo potrebbe essere un modo non soltanto per rivitalizzare le città, ma anche per aumentare la produttività, perché consenti a nuove persone di intraprendere attività produttive.
Quindi persone che alle quali la città, il centro di città non era possibile avere accesso.
Esatto,
ecco.
Esatto.
Max, solo una battuta finale, ma tu hai l'impressione che comunque dopo c'è un pre-Covid e un post-Covid, non si torna indietro alla abituale gestione del lavoro?
Sì, perché abbiamo imparato qualche cosa, e questo qualcosa è ancora un qualche cosa di nuovo e poco definito, però il Covid non è durato una settimana dove ci possiamo scordare che cosa è successo, non è stato un brutto ricordo, questo ormai è il terzo anno in cui stiamo lavorando in questo modo, e appunto le aziende che sono sopravvissute al Covid si stanno rendendo conto che esiste un mondo di affari e di interessi che resiste tranquillamente in questo mondo virtuale, e che quindi è destinato a continuare.
E noi proprio di Covid in Australia parleremo dopo la pausa. Intanto ringraziamo il nostro ospite, Max Tani, professore di finanza alla University of New South Wales di Canberra. Max, grazie per essere stato con noi su Radio SBS. Appuntamento alla prossima settimana.
Certamente, ringraziate tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.